Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. L'articolo 3 della nostra Costituzione, l'articolo 3 che recita, che sostiene che tutti i cittadini nel nostro paese sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di genere, di razza, di religione. Quindi un articolo nobile che sostiene appunto l'eguaglianza di tutti i cittadini. E tuttavia ci sono due antropologi, Gianfranco Biondi, antropologo dell'Università dell'Aquila, e Olga Richards, antropologa molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, che hanno fatto un appello al Presidente della Repubblica e alle altre alte cariche dello Stato per chiedere che la parola razza venga tolta dalla Costituzione e in particolare dall'articolo 3. Perché lo hanno fatto? Abbiamo con noi proprio Gianfranco Biondi. Buongiorno professor Biondi.
Buongiorno a lei.
Ecco, allora perché questo appello, che ricordo semplicemente che può essere letto anche sul sito di Radio 3 Scienza, che rimanda con un link al sito di Scienza in Rete dove è pubblicato?
Guardi, il nostro appello, noi con quell'appello volevamo far presente alle autorità, alle massime autorità dello Stato, che il termine razza in antropologia, cioè il termine razza nella nostra specie, non può essere applicato. È sbagliato, questo lo abbiamo verificato sperimentalmente, noi abbiamo molte prove che quel termine, quella categoria tassonomica non può essere applicata alla nostra specie. Perché nella tassonomia, cioè la tassonomia è quella parte della biologia che serve per definire i rapporti di parentela tra i gruppi viventi, tra le specie, tra le popolazioni, tra gruppi di specie e così via. Ecco, quel termine nella nostra specie, al di sotto, quindi tra le popolazioni della nostra specie, non ha più senso. Secondo l'antropologia classica, per esempio, erano più simili tra loro le popolazioni africane ed australiane da una parte e più simili tra loro dall'altra europei ed asiatici. A metà dello scorso secolo è stato dimostrato geneticamente invece che noi europei siamo più simili geneticamente agli africani e gli asiatici sono più simili geneticamente agli australiani, e oggi sappiamo il perché molto prima delle popolazioni, la nostra specie è nata in Africa attorno a 200.000 anni fa, poi alcuni gruppi umani, alcuni gruppi, popolazioni della nostra specie sono emigrate fuori dall'Africa e sono andate verso Oriente. Solo molte migliaia di anni dopo altri gruppi sono usciti dall'Africa e sono venuti verso l'Europa. Ecco perché noi siamo più simili geneticamente agli africani, perché abbiamo accumulato, essendoci separati molto dopo, meno mutazioni che ci differenziano.
Ecco, professor Biondi, quindi se ho ben capito, voi dite per il terzo articolo della nostra Costituzione, il genere esiste, quindi è giusto non discriminare in base al genere.
Ci mancherebbe.
Le religioni esistono, è giusto non discriminare in base al credo religioso, le razze non esistono e quindi va tolta la parola, è così?
Ecco, perché è una questione molto delicata nella Costituzione, noi siamo degli scienziati sperimentali, volevamo fare presente alle autorità che quel termine è errato scientificamente, cioè gli antropologi e i genetisti umani non lo usano più. Dai nostri libri di antropologia è scomparso, non ci facciamo più riferimento, non abbiamo più delle categorie, non abbiamo più, se le apre un testo attuale di antropologia, non ci trova più delle classificazioni razziali, quelle che si trovavano invece 40-50 anni fa. Quindi noi lo abbiamo superato, per noi oggi antropologi e genetisti umani, parlare di razze umane è un po' come, diciamo, insomma, per i fisici dire che insomma è il sole che gira attorno alla Terra, ecco. Quindi noi volevamo far presente questo alle autorità, poi sono le autorità che devono, sono i costituzionalisti e i politici
quelli che devono decidere, ecco, se togliere o sostituire,
ecco, come fare, perché come è una fare? Questione molto delicata. Però noi nell'appello abbiamo fatto presente un'altra cosa, non solo la Costituzione ma anche negli atti ufficiali della Repubblica, quindi per esempio nelle lettere dei ministeri, nei bugiardini delle medicine, così in tutto quello che è ufficiale. Ecco, per esempio questo è un settore in cui potrebbe essere più semplice eliminare quel termine.
Ecco, professor Biondi, tuttavia la diversità tra gli uomini esiste, sia tra gli individui, sia tra popolazioni di individui. E questa diversità voi oggi come la spiegate?
Assolutamente sì, tutta la diversità ce l'abbiamo sotto gli occhi. Non... La diversità dipende dalle condizioni ambientali. Per esempio, le popolazioni che vivono, la diversità nel colore della pelle è dovuta al fatto che alcune popolazioni vivono in aree geografiche dove molto è vantaggioso avere una pelle scura, perché fa da schermo. Ma questo non definisce i rapporti genetici di parentela tra le popolazioni, è solo una questione ambientale. E differenze esistono, ci sono tutte differenze genetiche, differenze biologiche tra i gruppi, ma oggi sappiamo per esempio che se facciamo uguale a 100 la diversità biologica totale, ecco, all'interno della stessa popolazione due individui sono diversi per l'85%, è solo quell'altra piccola percentuale del 10-15% che va aggiunta per differenziare persone che sono di popolazioni o di continenti diversi. Ecco,
ecco professor Biondi, anche Darwin penso si sia interessato al problema delle razze, aveva pensato che appunto non era possibile distinguere in maniera netta le varie razze perché c'era una sostanziale continuità tra i vari gruppi, tra le varie popolazioni umane. Sì. Quindi questa idea originaria, diciamo, di Darwin è stata confermata dagli studi di genetica, ma le cause per cui nella umanità non esistono le razze, mentre le razze esistono in altre specie animali, quali sono?
È perché siamo una specie molto giovane. Cioè, non c'è stato il tempo. Noi siamo una specie nata attorno, se avete, a 200.000 anni fa in Africa. Poi per un lunghissimo periodo la nostra specie è vissuta solo lì. Poi hanno cominciato, alcuni gruppi sono usciti e sono andati verso Oriente e hanno cominciato ad accumulare mutazioni diverse rispetto al blocco che stava, perché le mutazioni sono casuali, mutazioni genetiche, e cominciano a differenziarsi quando si differenziano le popolazioni, ovviamente. E solo molto tempo dopo altri gruppi sono venuti verso l'Europa, quindi è troppo recente la nostra origine come specie e il momento in cui abbiamo cominciato i vari gruppi dei vari continenti ad accumulare mutazioni genetiche diverse. Questo è l'unico motivo, ma le differenze ci sono ovviamente.
Certo.
E noi non le neghiamo le differenze, solo che sono di natura ecologica. Ecco, mentre la tassonomia non tiene in conto la tassonomia e l'ecologia sono due cose fondamentali in biologia, entrambe. Ma la tassonomia ci deve dire i rapporti di parentela. L'ecologia invece sono i rapporti fra gli organismi viventi e l'ambiente in cui vivono, quindi sono due cose diverse e per questo per noi antropologi e per i genetisti umani, ecco, questo concetto non può essere applicato alla nostra specie, ma noi studiamo la diversità biologica nella nostra specie ovviamente.
Ecco, questa continuità genetica che c'è tra le varie popolazioni umane può essere dovuta anche al fatto che tutto sommato le popolazioni umane che sono uscite dall'Africa, dopo l'Out of Africa, e poi in Asia e infine in Europa e poi in America, sono rimaste sostanzialmente in contatto, quindi ci sono stati degli incroci più o meno continui tra le varie popolazioni?
Ci sono stati anche degli incroci continui, sì, ci sono stati anche nelle zone marginali ovviamente, e ci sono stati anche degli incroci, ma guardi che geneticamente si possono identificare le popolazioni dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia, dell'Australia e così via, sono anche diverse geneticamente, ma non sono diverse per la frequenza di distribuzione di alcune mutazioni. Ecco. Quindi alcuni caratteri sono più frequenti in alcuni gruppi, meno frequenti in altri e così via. Però c'è questa diversità è abbastanza piccola, ci permette di individuare grandi gruppi, ma non ci permette di tagliare come vorrebbe la tassonomia.
Certo, e mi chiedono appunto, diciamo, i nostri ascoltatori, qualcuno dice, ma allora nelle altre specie animali come si quantifica una differenza tale da determinare razze diverse?
Guardi, questo è un problema, deve invitare uno zoologo, è più corretto che lui risponda. E lì c'è un problema, per esempio, però anche in molte altre razze animali, adesso sappiamo che non si può applicare questo concetto, però insomma sarebbe bene che lì ne parlasse uno zoologo, ma ecco, noi per esempio, ecco, molti animali, i gruppi sono molto più isolati. E quindi si incrociano molto di più all'interno. Noi come specie lo siamo molto meno.
Certo. E quindi questa, appunto, insomma, questa difficoltà a chiudersi in isole incomunicanti rende il fatto che la specie umana non possa essere distinta in razze diverse. Diciamo che in passato la distinzione in razza era non tanto in ambiente scientifico, ma fuori dall'ambiente scientifico, era associata a una differenza nelle capacità cognitive oppure nei comportamenti. Questo falsifica qualsiasi impostazione di questo genere. Non c'è differenza nelle capacità cognitive o nei comportamenti determinati dalla genetica.
Assolutamente, quelle erano assolute sciocchezze. C'è una differenza sostanziale che dobbiamo tenere presente. Noi ci riferiamo con la collega Rickards e gli antropologi in generale, i genetisti umani, alla questione scientifica del concetto di razza. Il concetto di razza, come ne abbiamo discusso in questi pochi minuti, quella è una questione scientifica. Quella a cui lei fa riferimento non sono questioni scientifiche, sono questioni di razzismo. Non c'entrano con le scienze sperimentali. Non c'è dubbio che ci sono state tante troppe contaminazioni. Molti antropologi hanno fatto delle cose che non avrebbero dovuto fare, i razzisti hanno chiesto l'aiuto della scienza, quelle sono contaminazioni, ma quella parte non è scientifica come scienza sperimentale.
Certo, quindi lei dice, da un punto di vista della scienza sperimentale, la razza semplicemente è un concetto che applicato alla specie umana non esiste. Il razzismo è un'altra questione, che va affrontata in altro modo.
Esattamente.
Ecco, voi avete avuto, insomma, il vostro appello ha avuto, diciamo, il consenso, la conferma dell'Istituto Italiano di Antropologia. Quello che lei asserisce, diciamo, quanto è comune ai suoi colleghi antropologi? Cioè tutti la pensate allo stesso modo o c'è qualcuno che invece pone delle obiezioni?
No, tutti non funziona mai.
Tutti non funziona mai.
La stragrande maggioranza degli antropologi a livello mondiale non usa più questo concetto.
Certo.
Perché è stato proprio sperimentalmente falsificato, quindi no. Però ci sono alcuni che, insomma, che mantengono delle distinzioni, però la stragrande maggioranza è fuori, tant'è vero che lei non ne sente più parlare nelle lezioni universitarie, non le trova nei libri, nella stragrande maggioranza dei libri, insomma, è un argomento che ormai è assolutamente superato. Lei pensi che quando io ero studente, io ho frequentato il corso di biologia delle razze umane e quando poi sono diventato professore ho insegnato biologia delle popolazioni umane.
Ecco. Quindi è tutto cambiato.
Fuori da noi ormai.
Grazie professor Gianfranco Biondi, ricordo antropologo dell'Università dell'Aquila, che insieme ad Olga Rickards, antropologa molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma, ha firmato un appello alle autorità italiane per togliere un errore concettuale dalla nostra Costituzione, un errore concettuale dimostrato dalla scienza sperimentale. Ricordo anche il numero di telefono per intervenire in trasmissione via SMS 335 5634 296. Era Allegro leggero in fa minore, numero 2 dall'opera 67 di Felix Mendelssohn, eseguita da Daniel Barenboim. Galileo e Harry Potter. La magia può aiutare la scienza? È da poco uscito questo libro, questo nuovo libro di Marco Ciardi, storico della scienza all'Università di Bologna, per l'editore Carocci. Di questo libro parleremo fra poco, ma intanto volevo fare anche modestamente un piccolo appello a favore della casa editrice Carocci. È una casa editrice che, ci dicono le cronache, sembra essere in difficoltà. Ecco, l'importante è che questa casa editrice continui a funzionare, a lavorare, a produrre libri bellissimi come questo che presentiamo oggi. Il paese non può permettersi che attività culturali come quella della Carocci vengano meno, non ce lo possiamo più permettere. Bene, abbiamo con noi Marco Ciardi per parlare del suo libro Galileo e Harry Potter, la magia può aiutare la scienza. Buongiorno Marco Ciardi.
Buongiorno.
Ecco, è strano questo, o sembrerebbe strano questo accoppiamento Galilei ed Harry e Potter. E come la magia può aiutare la scienza? Non sono in dicotomici, in opposizione Galileo ed Harry Potter?
Forse potremmo anche dire come la magia può aiutare la cultura in generale a questo punto, sì. Visto quello che abbiamo detto adesso. In realtà c'è un fraintendimento che dal mio punto di vista ancora è forte, a livello non solo di percezione comune, ma ad esempio anche nell'insegnamento scolastico, che scienza e magia o scienza e fantasia, naturalmente i temi nel libro affrontati sono molti, quindi bisognerebbe anche distinguere nello specifico, ma adesso restiamo su questo tema, siano da mettere in contrapposizione, nel senso che un atteggiamento esclusivamente razionale, come dovrebbe essere ed è quello dello scienziato, non può prevedere sconfinamenti in altri ambiti che riguardano la fantasia o appunto universi fantastici, come addirittura se quasi l'avvicinarsi alla lettura di Harry Potter potesse comportare appunto delle problematiche poi di comprensione di quello che è la scienza nel suo insieme.
Leggere Harry Potter non è fuorviante.
Non è fuorviante. E tra l'altro su questo voglio dire, ci sono i dati stessi che lo confermano, nel senso che Harry Potter è famoso in tutto il mondo e non risulta che gli studenti
finlandesi o coreani
ad esempio siano carenti nelle discipline scientifiche.
Ma lei fa un bellissimo esempio, se mi consente, lei fa un bellissimo esempio già nel primo capitolo, quando parla proprio di Galileo, il quale era un grande appassionato, un grandissimo appassionato, conosceva a memoria l'Harry Potter dei suoi tempi, che era Ariosto.
Certamente, e questo è il primo punto, e Galileo naturalmente viene presentato sia come il padre della scienza moderna e che ha contribuito a montare tutta una serie di valori fondamentali. Io insisto molto sul tema dei valori della scienza, sì, che dal mio punto di vista non vengono diffusi e divulgati in maniera corretta anche nell'insegnamento scolastico. Cioè si insegna molta scienza, ma poi non si insegna a riflettere su quello che è effettivamente la scienza come appunto sistema culturale, come insieme di valori. E, d'altra parte, Galileo ci serve anche per capire che uno scienziato, per affrontare e portare a compimento una grande rivoluzione come è stata quella astronomico-fisica di Galileo, ha bisogno anche di grande immaginazione, ha bisogno di una capacità di vedere oltre, che gli è data in questo caso. Galileo è stato uno dei fondatori della scienza moderna, quindi lui per primo ha precisato tutta una serie di cose, che gli è venuta anche dalla sua, oggi noi diremmo, formazione umanistica, anche se non è appropriata appunto per il caso di Galileo. E d'altra parte Galileo però, nelle sue opere è chiarissimo questo, sa distinguere esattamente il momento e l'importanza della riflessione anche fantastico, dell'immaginazione, rispetto a quello però che deve essere il dato scientifico e la prova.
La lucidità di Galileo è davvero straordinaria, perché lui distingue perfettamente, cioè in termini molto moderni, quello che è poesia da quello che è scienza, sottolineando l'importanza poi di entrambi. Ma lei fa anche un'affermazione che è molto importante, che la capacità di immaginazione che Galileo ha dovuto mettere in pratica per realizzare quella rivoluzione che ha realizzato in ambito fisico e astronomico è dovuta anche al suo profondo amore per la letteratura, per la poesia, per l'arte, per la musica.
Certamente, questo lo riscontriamo in molti altri protagonisti della ricerca scientifica, e in questo la storia della scienza ci aiuta a capire meglio l'evoluzione e il progresso anche complicato della scienza, che non è poi quella che viene esplicitata esclusivamente nelle poche righe storiche dei manuali scientifici, ma è un sistema di ragionamento e di riflessione sul mondo più complesso, che fa uso ovviamente anche della... Anzi, le molte citazioni, ad esempio, no? Io parlo del premio Nobel per la chimica, Max Perux, molto famoso appunto, che ad esempio sostiene che uno scienziato senza immaginazione non ha possibilità di sviluppare ricerche che possano arrivare a un livello importante. Però la questione, siccome appunto i temi del libro sono il rapporto tra scienza e magia, scienza e fantasia, i valori della scienza, c'è anche il rapporto tra scienza e pseudoscienza.
Sì.
La questione però fondamentale da ricordare è che non tutto quello che poi si può immaginare diventa vero. Questo io sono d'accordo con lei quando diceva che Galileo è straordinario sotto questo punto di vista nel fondare la modernità del nostro pensiero.
Certo,
quindi
ma
ha chiaro la distinzione.
La distinzione, sì, che la teorizza in maniera molto chiara, ma mentre non tutti probabilmente i grandi scienziati l'hanno avuto chiaro. Per esempio Newton, che è stato un fisico di straordinaria importanza, aveva però un atteggiamento, studiava l'alchimia.
Certo, anche in questo caso però ci aiuta la storia della scienza a capire che quando Newton studia alchimia non sta facendo una cosa particolarmente stravagante, perché rientra nell'ambito degli interessi di un intellettuale, la seconda metà del 600 all'inizio del 700. Naturalmente la figura di Newton è molto complessa e per certi versi si contrappone a quella di Galileo sotto questo punto di vista. Però l'importante, secondo me, è prima di tutto non nascondere che la scienza nel corso della sua evoluzione storica ha avuto appunto anche contatti con quello che si chiama il pensiero magico, come studio degli oggetti, quindi Newton che studia alchimia o altri scienziati che studiano cose particolari. Però la scienza moderna è stata molto chiara in quello che deve essere il rapporto tra scienza e magia. La scienza è per tutti, la scienza, diremo noi oggi, è democratica, tutti possono accedere al sapere, mentre in ambito magico la scienza è per pochi, ci sono gli eletti, e quindi questo è un punto molto chiaro. L'altro errore non bisogna commettere, però, quello che a volte viene fatto anche oggi da certa divulgazione è che, siccome Newton ha studiato alchimia, allora l'alchimia ancora oggi diventa una disciplina autorevole e importante da studiare. Certo. Non funzionano così le cose.
Certamente. E lei tra l'altro dice: io sto con Galileo, certamente, e sto con lo stesso modo sto con Harry Potter, per le ragioni che lei ha detto e per altre ragioni che ci sono. Tra queste altre ragioni, tuttavia ce n'è una che volevo che lei sottolineasse. Molto spesso la magia, penso soprattutto al periodo tra il 400 e il 500, ha usato un linguaggio ermetico, e Lavoisier, lei cita Lavoisier che ci dice appunto attenzione, perché il linguaggio della scienza invece deve essere completamente chiaro.
Sì, questo è un punto molto importante, riguarda appunto sempre il tema della possibilità di accesso alla conoscenza. Però, ad esempio, ascoltando la conversazione precedente molto interessante sulla questione della razza e la Costituzione, dove sono stati affrontati temi specifici che poi in qualche modo rientrano anche nel lavoro che ho fatto io. Ad esempio, no, a un certo punto si è parlato del fatto che qui ci sarebbe però bisogno dello zoologo per parlare di questa questione. Cosa vuol dire questo? Che la scienza nel corso del suo sviluppo ha sviluppato linguaggi molto specialistici, cioè le discipline stesse si sono specializzate, e quindi nonostante noi sappiamo che tutti possono accedere al sapere scientifico, d'altra parte non solo per l'opinione pubblica è a volte difficile comprendere quello che fa la scienza, ma gli stessi scienziati faticano a comprendere i linguaggi specifici dei colleghi. Per questo, dal mio punto di vista, sarebbe necessario, soprattutto partendo dal livello scolastico, insistere non solo sull'apprendimento tecnico dei concetti e delle nozioni, che ovviamente è fondamentale, ma spiegare di più cos'è la scienza, come si è evoluta, quali sono i valori fondamentali alla base della scienza, che sono quelli dell'uguaglianza, della democrazia, della circolazione delle idee. Altrimenti noi poi non riusciremo più a capire quale può essere la differenza tra un lavoro serio, anche di immaginazione e di ricerca fatto in ambito scientifico, e un qualsiasi pseudoscienziato che poi propone la sua teoria, invenzione o rimedio miracoloso, e non siamo in grado poi di distinguere tra l'uno e l'altro se non sappiamo esattamente come lavora la scienza.
Ecco, quindi l'importante è trasmettere i valori della scienza, il modo di lavorare anche degli scienziati, il modo corretto di lavorare degli scienziati.
Il modo corretto di lavorare degli scienziati e capire come un fatto scientifico poi viene sottoposto al vaglio della comunità scientifica.
Bene.
E quali sono le regole del gioco soprattutto. Certo. Ad esempio, se noi vogliamo che una nostra scoperta sia in qualche modo presa in considerazione, dobbiamo necessariamente sottoporre le nostre prove al vaglio della comunità scientifica.
Quindi le regole del gioco. Io ringrazio Marco Ciardi, storico della scienza all'Università di Bologna, ricordo autore di Galileo ed Harry Potter, La magia può aiutare la scienza, Carocci editore. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma a cura di Rossella Panarese, in regia Costanza Confessore, in redazione Paolo Conte e Matteo De Giuli, alla console Luciano Panici. A tutti un sentito ringraziamento, e ora la linea passa al concerto del mattino con Guido Zaccagnini.